Ben ritrovati all'ascolto di SOS Consumatori, il programma che tutte le settimane ci porta a parlare con l'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Un buongiorno da Angela Pedeiva, buongiorno e ben ritrovato avvocato.
Sì, buongiorno a lei e un saluto agli ascoltatori.
Oggi ci occupiamo ancora una volta di danni di ordine biologico ma anche di ordine morale. Come sono correlate spesso le valutazioni in tema di risarcimento di questo tipo di danni? Partiamo come nostra abitudine da una storia ed è la vicenda di un incidente stradale che ha causato ad una donna appunto diversi problemi, alcuni modesti, altri invece per lei intollerabili. Vuole riassumerci intanto il caso, avvocato?
Sì, il caso potrebbe essere piuttosto banale per le conseguenze sotto il profilo dell'integrità psicofisica. Si tratta di un sinistro che gli amanti delle definizioni potrebbero definire da micropermanente, cioè un sinistro stradale che comporta una lesione all'integrità psicofisica decisamente modesta, perché poi il consulente del giudice valuta in 3,5 punti appunto l'invalidità, la validità che è venuta meno dopo il sinistro. È interessante perché appunto consente invece di affrontare il tema della forfetizzazione del danno, perché la persona coinvolta, il caso ricordiamolo lo decide il giudice di pace di Milano qualche mese fa, il caso riguarda una signora, tra l'altro di professione parrucchiera, che a seguito di questo sinistro, al di là, ripeto, del danno all'integrità fisica, del classico colpo di frusta, subisce la perdita dei capelli, in parte dovuta alla necessità di suturare una piccola ferita al cuoio capelluto, in parte dovuta anche allo stress che l'incidente ha creato e che la signora ha sfogato, diciamo così, perdendo appunto i capelli. Ecco, l'occasione, ripeto, è interessante perché consente di ricordare come di norma viene valutato in modo forfettario il danno morale, ossia aumentando la somma che si ricava dal calcolo del danno biologico di una percentuale, normalmente dal 25 al 50% del danno biologico. Ora, quando il danno biologico è importante e quindi consente di raggiungere anche somme piuttosto elevate, la valutazione del danno morale sulla base di questa percentuale che va aggiunta alla somma del danno biologico può anche consentire una qualche soddisfazione della voce appunto non patrimoniale. Quando invece il danno biologico è veramente modesto, come in questi casi, continuare ad utilizzare il criterio della percentuale, questo criterio forfetizzato per il calcolo del danno morale, diventa invece veramente risibile. Ecco, il giudice di pace di Milano, in questo caso, ha inteso discostarsi dall'abitudine di valutare il danno morale in questa residua percentuale. Ha fatto un mezzo passo in avanti, diciamo, perché normalmente in questi casi viene calcolato il danno morale tra il 25 e il 30%, lui ha inteso addirittura raddoppiarlo arrivando al 60%. Perché dico che ha fatto solo un piccolo passo? Perché in realtà l'idea che il danno morale debba essere necessariamente ancorato alla importanza del danno biologico significa utilizzare a tutti i costi ed anche in condizioni che non lo consentirebbero questo necessario collegamento, l'assioma per cui il danno morale è più è grave tanto più lo è il danno biologico, cosa che non sempre invece appartiene alla realtà delle cose, anzi vediamo ogni giorno che a volte quando il danno biologico è di scarso interesse e produce anche scarsi risultati economici, ci può essere invece come voce fondamentale proprio quella del perturbamento interiore, della sofferenza interiore, del patimento che dà luogo appunto al danno morale. Ecco, io ritengo che continuare ad insistere pensando alla figura di chi deve quantificare il danno come alla figura di un contabile che deve sommare delle voci sulla base di parametri predefiniti, non potrà che condurre prima o dopo a un definitivo superamento dell'idea del risarcimento, al quale non potrà che essere sostituita quella dell'indennizzo. La differenza è fondamentale, perché l'indennizzo non significa integrale risarcimento del danno, ma versamento di una somma sulla base di parametri precostituiti. Ecco, il timore è che anche già la legge sul danno biologico da piccole invalidità, che questa ulteriore inversione di tendenza sull'affermazione dei diritti, che è l'indennizzo diretto, che non a caso si chiama indennizzo, ecco, siano tutte finalizzate a far sì che in futuro le cosiddette piccole invalidità siano liquidate non sulla scorta dell'accertamento caso per caso dell'entità del danno, ma sulla base di somme forfetizzate e predefinite, con lo svantaggio enorme per i danneggiati e, ne sono certo, alcun vantaggio di tipo economico dovuto alla diminuzione dei premi assicurativi.
E al momento invece, avvocato, come funziona la quantificazione? Esistono delle tabelle alle quali il magistrato ricorre?
Sì, esistono delle tabelle che sono frutto, diciamo, di una sorta di consuetudine, di un'abitudine dei giudici di un determinato foro o di più fori, che sono state quindi poi così riversate in tabelle numeriche che rappresentano il valore di ogni punto a seconda dell'età e della gravità del danno subito dal danneggiato. Tabelle che sono diventate nazionali e previste per legge per appunto le cosiddette micropermanenti, cioè i danni fino ai 9 punti di invalidità, che invece non sono ancora legge per le macro invalidità, e cioè per i danni superiori a queste entità, tra l'altro dando luogo ad un contenzioso rilevantissimo, perché la scure della legge si è abbattuta sulle cosiddette piccole invalidità, che poi dobbiamo capire come possono essere definite piccole invalidità fino a 9 punti di percentuali, ma soprattutto creano un grandissimo contenzioso quando la valutazione è a cavallo tra gli 8 e i 10 punti e consente per un punto di quasi raddoppiare l'importo del risarcimento. Come al solito e all'italiana è stata fatta una norma che riguarda a compartimenti stagni un determinato gruppo di casi, con un favore straordinario alle compagnie di assicurazione che hanno goduto nel 70-80% dei sinistri in Italia di una diminuzione delle somme di quasi la metà, e non si è ancora messa a mano invece alla valutazione dei danni più importanti. Quindi come sempre si cerca di diminuire il contenzioso, di fatto aumentandolo grazie alla irragionevolezza delle norme che vengono emanate.
E concludendo, avvocato, lei pensa che, per quanto rappresenti un piccolo passo, questa sentenza del giudice di pace di Milano possa in qualche maniera innescare un'inversione di tendenza?
Sì, i giudici non devono avere, diciamo, subire l'influenza del desiderio da parte delle compagnie di assicurazione di standardizzare il risarcimento del danno. L'articolo 1226 del Codice Civile consente, anzi prevede, una valutazione equitativa del danno in tutte le occasioni in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Quindi il principio della personalizzazione del danno consentirebbe ad un tempo sia di evitare gli abusi, sia di evitare che in nome di tabelle predefinite non sia possibile in effetti valutare la differenza tra una invalidità che obblighi una persona a portare un apparecchio gessato ad una caviglia, piuttosto che l'invalidità che deve subire un soggetto portatore, per esempio, di un preterano. Le compagnie di assicurazione vorrebbero pagare questi danni nello stesso modo, valutando che un giorno di immobilità sia tale a prescindere dal tipo di invalidità che imponga appunto questo tipo di immobilità, il che è francamente assurdo. Contro questa abitudine ci si deve ribellare, stimolando anche i giudici a applicare sempre il principio della personalizzazione del danno.
È tutto per oggi, grazie all'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla prossima puntata.
Grazie a lei, un saluto ancora a tutti.